Editura Ter. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Amici del lunedì, amici di novembre, amici della pioggia non pioggia, amici delle novità editoriali, ben ritrovati a Litura Terra dopo una settimana di pausa che poi sono diventate due. Però abbiamo mantenuto quelle che sono le nostre buone ragioni di esistenza, cioè la presentazione di libri, di contenuti editoriali, di novità. Quest'oggi sono con me negli studi di Via Festa del Perdono in Milano Cristiana Stucchi, alla quale diamo il bentornato.
Non avete idea di quanto tempo io non entrassi in questo studio, è veramente un'emozione, sapete, dopo tutto c'è stata una pandemia di mezzo, ma finalmente...
Ah, ma davvero?
Sì,
ah, okay.
Esatto.
Non me ne ero
accorto. Non te ne eri accorto, ma neanche io ho avuto qualche accenno, però...
Nemmeno questo plexiglass che ci divide.
E anche le mascherine in studio, abbiamo dovuto cambiare un po' le nostre aspettative, però devo dire che tornare qui è veramente emozionante. Sono contenta del mio ritorno con Elena, che ha già partecipato alla puntata
Ciao.
Precedente.
Io ormai che posso rientrare non me ne vado più.
Non
mi schiodate più da questa sedia.
Un'assoluta voce titolare di Litura Ter, almeno quanto io sono il regista titolare di Litura Ter, cosa che capita da molto tempo, ma io non vi ruberei altro tempo, perdonate l'orrido gioco di parole, perché so che oggi avete un vero librazzo da presentare, lo vedo dal suo rosa veramente
shocking.
Esatto.
È un libro da femmine.
No, un libro da femmine, no, non ci credo, non mi piego a questa narrazione. Il libro è Atti di sottomissione di Megan Nolan per NNE. NN Editori. Vi lascio a presentarlo e ci risentiamo, diciamo, sulla pausa. Poi interverrò in modo balordo, magari.
Non vediamo l'ora. Presentiamo Atti di sottomissione di Megan Nolan, un'uscita molto recente, pubblicato in lingua originale a maggio di quest'anno e invece da NN a settembre, giusto abbiamo detto?
A settembre, quindi proprio fresco di stampa, e anzi c'è stato però un cambiamento nel titolo,
esatto.
Perché in inglese era Atti di disperazione, quindi dobbiamo...
Abbiamo già un elemento di novità che... Allora, facciamo una premessa, perché abbiamo detto da quando facevamo la scaletta che avremmo iniziato a pistole già tirate fuori, pistole cariche, ovvero dichiarando subito che non ci è piaciuto tanto.
Esatto, abbiamo un po' sconvolto l'iter di Litura Ter di parlare delle nostre valutazioni verso la fine.
No, partiamo dalla fine dicendo che il libro questa volta non è tanto approvato.
Mi dispiace, ogni volta che io propongo un libro faccio cilecca, dovrò rivedere un po'. È un libro che di sicuro è molto pubblicizzato in questo momento e su cui si punta tanto. Forse proprio perché si puntava così tanto avevamo delle aspettative molto alte. Mm-hmm. Come ci insegna, per esempio, in How I Met Your Mother, bisogna sempre tenere delle aspettative basse, perché altrimenti si rimane disillusi.
Perfetto.
Attenzione, perché si crea una dinamica un po' particolare già nel primo slot, cioè affrontiamo un libro che ha un bias enorme, cioè quello di venire presentato come il libro definitivo e che ha un controbias da parte dei nostri speaker di non aver ricevuto l'approvazione. Quindi
no.
Ci muoviamo su una lama veramente esile e sottile.
Sì.
Esatto. Allora, possiamo dire che comunque sia la scrittrice Megan Nolan è una giovane scrittrice nata nel 1990, quindi è al suo esordio, infatti questo è il primo romanzo che ha scritto. Ha pubblicato vari racconti e recensioni su comunque testate importanti come The New York Times o The Guardian. Tuttavia questo è il suo primo romanzo e secondo noi, secondo me ed Elena, questa cosa si sente, perché è proprio una voce ancora acerba, che ha del potenziale, non lo neghiamo, quindi non vogliamo dire assolutamente no è da buttare questo libro, ha del potenziale. Ma forse la giovinezza, la immaturità ancora di questa scrittrice, che è stata spesso paragonata ad altre giovani scrittrici come per esempio Sally Rooney, che a me personalmente piace un pochino di più perché forse ha una voce un po' più matura e connotata. Ecco, diciamo che è una scrittrice che ha del potenziale, certamente.
Assolutamente, secondo me ci sono dei punti di grande interesse, di scrittura ispirata, anche... dei punti in cui mi sono rivista molto o comunque ho trovato degli accordi con quello che veniva raccontato e rispetto molto questa sua capacità. Contemporaneamente in altri punti invece si nota un po' cade in delle banalità, cade in delle immagini un po' già viste, un po' trite, che per il genere a cui appartiene tra l'altro il libro non fanno che peggiorare la situazione. È un libro
Cerchiamo di parlare bene, Elena, stiamo cercando di fare la controparte positiva in questo momento.
Ma sì, queste sono le parti che mi piacciono, poche. No, non è vero, in realtà non posso dire che non mi sia piaciuto in toto, perché appunto un sacco di punti li ho apprezzati. Ed è proprio per il motivo, è proprio per questo motivo che sono così acida nei confronti invece delle parti che non mi sono piaciute. Perché potenziale, se fosse un libro che non mi è piaciuto in nessuna delle sue parti, sarei quasi più contenta e invece sarei più benevola nei suoi confronti. Il fatto che avesse del potenziale che viene ripetutamente affossato ogni volta che succede qualcosa che non funziona tanto bene, mi fa ancora arrabbiare ancora di più nei confronti di questo libro.
E secondo noi poi abbiamo anche discusso del fatto che l'altra nota vagamente negativa è che inaugura una nuova collana di NN Editore che si chiama Le Fuggitive e appunto ha una dichiarazione di intenti che secondo noi lascia un po' a desiderare.
Ma forse vogliamo farla dopo la prima canzone?
Vogliamo
tenerci questa, la chicca delle Fuggitive, come per la nuova canzone?
Ok, va bene, dai, possiamo tenerla per la seconda. Quindi vogliamo anticipare di che cosa parla questo romanzo.
Allora, è una storia di una relazione tra un uomo e una donna in cui la figura femminile attraversa qualche tipo di cambiamento interiore, delle situazioni di stress psichico che la portano a cambiare in qualche modo, e Le Fuggitive vuole un po' rappresentare questo. Ma
lo diremo dopo la canzone, che le abbiamo selezionate accuratamente, vogliamo segnalare questa cosa.
Con una cura.
Prego, qual è il tema della playlist addirittura teatro di questa settimana?
Amori malati.
Amori malati.
Chi l'avrebbe mai detto con un libro che si chiama Atti di sottomissione? Non l'avrei mai detto, sinceramente.
Ma chi avrebbe mai pensato che la nostra playlist Amori malati su Atti di sottomissione si aprisse proprio con lui? Signore e signori, Marco Ferradini. Questa naturalmente non può che essere Teorema.
E dopo questa perla musicale che parla di amore e del fatto che dà significato alla vita dell'uomo, parliamo invece del romanzo, spiegando un po' più nel dettaglio forse la trama, perché abbiamo iniziato a dire non ci piace, poi abbiamo iniziato a parlare dell'autrice, abbiamo poi cercato di parlare della casa editrice, ma di fatto di cosa parla questo romanzo? Parla ovviamente di una relazione amorosa, appunto come diceva Elena poco fa. Una relazione amorosa, forse è anche sbagliato forse definirla con questo aggettivo, sinceramente. Comunque sia una relazione, come avevi detto tu in maniera più neutrale, tra un uomo e una donna. Noi abbiamo sempre il punto di vista della donna, il cui nome non viene mai esplicitato, tuttavia. E questa storia, questa relazione vive, nasce nel 2019 e la vediamo attraverso i vari capitoli lungo diversi anni fino al 2015. Tuttavia all'interno dei vari capitoli troviamo anche delle anticipazioni, dei pensieri della narratrice molto posteriori.
Sì, non è
ai
una
fatti.
Narrazione lineare,
esatto.
E sin da subito vengono
date delle anticipazioni
di quello che succederà. Si capisce da subito che la relazione è finita e non è finita bene. Non è una storia d'amore positiva ed è per questo che il termine amore è usato da parte nostra con un po' di cautela.
Anche se anche lei all'inizio diceva, proprio pagina 13 all'inizio del libro, come posso descrivere quanto mi è successo senza usare la parola amore? Mille altri modi,
molto
perché questo libro non parla di amore, non parla di amore tra due persone, non parla neanche di amor proprio, perché vediamo che questa giovane donna, perché appunto, se dobbiamo tenere presente che aveva più o meno una ventina d'anni,
sì, non, tra non i 20 e i 23 forse.
Sì, esatto, non di più. Comunque sia, questa donna non ama nemmeno se stessa e forse è proprio per questo che cade in una relazione tossica, proprio
certo.
Perché ha bisogno in un certo senso di dimenticarsi del pensiero che ha di se stesse, ha quindi voglia di riempirsi con delle sensazioni esterne.
La sua ricerca, la ricerca folle, spasmodica dell'amore che la rende vera. Lei ripete più volte il fatto che per lei l'amore sia l'unica cosa che la fa sentire vera. Dice, quando io sono innamorata la vita mi sembra la vita reale, mi sembra che sia finalmente una vita che mi piace vivere. Tutto questo vissuto attraverso la gioia dell'amore dei primi tempi, perché poi c'è anche un po' il fatto che non sia una narrazione lineare, permette anche all'autrice di contrapporre i momenti iniziali di gioia, di eccitazione degli amori appena nati con poi la disillusione, l'amarezza invece dell'amore finito, o comunque con i momenti invece drammatici della storia che dopo poco già si dichiara essere un po' per quello che è.
Sì, sì, sin da subito noi abbiamo delle avvisaglie, sin da subito anche lei ha avuto delle avvisaglie. Infatti molto spesso all'interno del romanzo si interroga proprio come ho fatto a rimanere lì. Ci saranno di sicuro stati dei momenti positivi che mi hanno fatto rimanere lì.
E tant'è, però non riesce a ricordarli o comunque non riesce a comunicarli. Tra l'altro questo per me è un po' uno dei motivi per cui il libro mi piace un po' meno, nel senso che io ho delle serie difficoltà da lettrice ad immedesimarmi nella protagonista, perché vengono comunicati soltanto i momenti negativi, si sa molto poco di lei e questa è una scelta narrativa che si può rispettare il fatto che non voglia avere un nome per comunicare la sua quasi informità, nel senso lei non è formata, non ha un'identità, non è una persona solida. Ma contemporaneamente non si sa neanche molto della sua controparte maschile, non si sa tanto della loro relazione in senso positivo e quindi da lettore è inevitabile sentirsi un po' alienati.
Un po' spaesati del tipo, perché allora perché stiamo leggendo quello che sta succedendo?
Sì, non c'è nessuna parte di noi che riesce a simpatizzare con la narratrice e riesce a trovare, ovviamente non una giustificazione, però c'è una parte del libro, una frase che... è una frase che a me è piaciuta, avrei voluto che venisse esplorata oltre, che ovviamente adesso non riesco a trovare perché ho perso il segno. Hai il segnalibro, Cri?
Sì.
Un assist, grazie mille. Che dice, amo la ragazza che ha fatto queste cose, la amo perché mi dispiace per lei e la capisco. Se l'autrice mi avesse fatto amare questa ragazza e mi avesse fatto amare attraverso di lei il Kiran, che è il suo fidanzato, forse anche io sarei stata dispiaciuta e anche io avrei partecipato di più a questa relazione.
Sì, esattamente. Quindi non viene molto esplorato questa relazione. Noi abbiamo sempre i lati negativi, i lati tossici di questa relazione che iniziano in maniera abbastanza banale, del tipo lui che non voleva stare con gli amici di lei e poi quindi la porta a un'esclusione sociale e poi per andare più avanti con la violenza verbale, l'indifferenza, i tentativi di lei di cercare di attirare la sua attenzione anche attraverso l'autolesionismo. Mm-hmm. Quindi vediamo comunque sia una persona fragile che con la sua fragilità voleva cercare di catturare l'amore di una persona che sin da subito aveva fatto capire di non essere innamorata, ma anzi di rivolgere le sue attenzioni, i suoi pensieri a un'altra persona ancora. Quindi noi vediamo per tutto il romanzo questi tentativi di innamoramento, di amore, di
relazione umana sana che falliscono a più riprese perché sono tra due persone che è evidente che non siano in grado di portarli avanti. Noi adesso vi lasciamo alla prossima canzone, che però lascerò introdurre a Mike perché l'ha suggerita lui.
Sì, questa è un po' quella che stona con tutte le altre perché questo è un amore più dolce che disperato e quindi richiama quella parte del libro dove la ragazza effettivamente è innamorata, anche se voi non l'avete conosciuta questa
sì,
ragazza, nel senso, anche se il lettore
credo
non
che
può...
ci sia, non l'abbiamo
mi piace fare. Pensare che esista, mi piace pensare che ci sia, come a noi piace pensare all'amore un po' più dolce rispetto a quelli che sentiremo anche nelle altre canzoni, ed è quello descritto da Natale di Francesco De Gregori.
Bentornati. Stavamo giusto dicendo con Mike che secondo noi De Gregori sarebbe stato, sarebbe stato come se fosse morto, probabilmente è stato.
Sarebbe tutto.
Un amante ancora più tremendo di Kiran.
È un'opinione. Francesco, non ce ne volere, vieni
ospite. So che ascolta.
Spesso, spessissimo.
Il nostro programma. E...
non compra i libri che dite che non sono belli. E quindi occhio, avete un grande peso sulle vostre spalle.
Assolutamente.
Mentre parlate eccoci. Sempre, ve lo dico così, a gamba tesa di Atti di sottomissione di Megan Nolan, dico bene?
Dici benissimo.
Dico benissimo.
Adesso volevamo parlare, Cristiana, di un'altra parte che ha da una parte degli aspetti positivi e dall'altra gli aspetti negativi del libro, che è la questione, diciamo, della libertà sessuale, cioè la protagonista è una protagonista che dal punto di vista sessuale è piuttosto libera o comunque si vorrebbe definire tale, ha avuto tanti rapporti, ha una certa autonomia dal punto di vista di... non sembra essere tanto legata a dei tabù Quindi non è una persona particolarmente repressa, se vuole andare a letto con qualcuno ci va. E diciamo che tutto questo sarebbe buono e giusto, se non che è assolutamente evidente che il suo rapporto con il sesso sia un rapporto malato.
Sì, esattamente, è una personalità di sicuro fragile, come abbiamo già esplicitato, che si dedica anche all'autolesionismo pur di provocarsi del dolore, delle sofferenze che in un certo senso la consolino, la facciano sentir viva. Non viene bene comunque esplicitato nemmeno questo. Non riesci a capirlo, perché comunque sia si tratta di un narratore che in una pagina ti dice una cosa,
sì,
nella pagina successiva te ne dice un'altra. Quindi anche qui, anche la libertà sessuale viene posta come sì, mi piace fare sesso, quindi sono una donna che ama fare sesso e d'altro canto si parla anche della libertà sessuale in una maniera forse contraria a quello che ci immagineremmo noi, perché a un certo punto lei dice, so che è tedioso dire queste cose, la gente oggi parla sempre più del desiderio femminile e siamo tutti d'accordo che sia una cosa buona, un passo avanti. Ma mi stupisce sentire di persone che si agitano a ogni vago accenno al fatto che il desiderio di una persona, di una donna, possa essere determinato dagli uomini. Ossia, lei vuole dire che il suo desiderio sessuale è un desiderio sessuale comunque passivo. Lei vuole essere usata dagli uomini e si stupisce che le persone possano magari storcere il naso a questa sottomissione.
Ma in realtà io mi stupisco del suo stupore, nel senso che...
Ci stupiamo!
Io mi stupisco del suo stupore nel senso che nella lettura io non l'ho minimamente vissuto in questo modo. Io penso che ci possano essere delle... il ruolo passivo all'interno di una relazione sessuale e voler essere usata sia una posizione assolutamente legittima da parte di una donna o di un uomo, di chiunque, ma non è questa la situazione. Lei non vuole essere usata perché ha un suo desiderio sessuale, lei non ha rispetto in se stessa e vuole che la relazione sessuale in qualche modo o la punisca per questo o rifletta questo suo odio nei suoi confronti. E lì, almeno nella mia opinione, non si sta più parlando di libertà sessuale, diritti delle donne, ma si sta parlando di una relazione con il sesso, che è una relazione,
esatto,
problematica.
E forse anche fastidioso, perché...
Anche un po' fastidioso.
È fastidioso perché si sta passando quasi il messaggio che una malattia, un disturbo come sì, quello che ha questa narratrice, possa essere visto come invece libertà sessuale. No, bisogna scindere, perché altrimenti si scende un po' nel pericoloso. E
sì,
si giustifica, si legittimano certi atteggiamenti, sì, che noi non vogliamo legittimare.
Ma più che altro una banalizzazione di un tema che invece non è per niente banale. Certo, la liberazione sessuale delle donne è importante, ma non è una liberazione che accetta qualsiasi tipo di forma. Se le forme sono delle forme malate, non è liberazione, non c'è niente di libero nel modo in cui lei vive il sesso. Anzi, è una sessualità estremamente sofferta. Non è ed è completamente mediata dalle sue mancanze psicologiche, nel senso dei suoi problemi,
sì,
che non sono mai stati risolti.
E anzi, lei consapevolmente all'interno del romanzo ci fa anche sapere che in realtà utilizza il sesso non soltanto per dimenticarsi di se stessa, per punirsi, ma anche perché lo utilizza come modo di essere carina, in un
certo
senso. Perché quando le avance degli uomini diventano insistenti, oppure, oltre a essere insistenti ed essere anche sul violento andante, sono invece remissive, passive, ma quasi stucchevoli di voler convincere la narratrice a cedere, lei lo fa per educazione, proprio perché è arrivata a un certo punto del rapporto, sarebbe quasi brutto tornare indietro.
E quella è una delle poche cose che mi è piaciuta. Lei a un certo punto dice... E poi facciamo un'altra pausa musicale, dice: ha continuato a toccarmi, alla fine ho fatto quanto dovevo perché la smettesse di voler fare sesso con me, ovvero fare sesso con lui. Che tra le varie, è uno dei tanti momenti che però sono troppo brevi all'interno del romanzo in cui mi sono rivista all'interno della narratrice. È un sentimento che in un certo senso condivido.
Condividiamo, e non lo possiamo comunque definire libertà sessuale.
No,
non sei libera, non hai scelto
certo,
tu.
Non è libertà sessuale. Prossima canzone. Prossima canzone su questa nota un po'
musica,
un po' macabra. Vai tu, Mike.
Ah, vado sempre io. Beh, questa volta abbiamo, scelto un altro classicone, una chicca straordinaria a Radio Statale. Se non passiamo nada una volta ogni tanto, non siamo contenti.
E ma questa, chi lo sarebbe?
Ma chi lo sarebbe? Questa non può che essere Amore Disperato. Ma quest'anno ve le facciamo ascoltare tutte, vedrete.
Eccoci qui tornati in redazione, non avete idea di cosa io abbia assistito, ho visto i miei colleghi qui ballare sulle note di Nada.
E beh, non si può non fare, sarebbe un peccato.
Sono io un'anima insensibile allora.
Siamo sulla radio e non siamo live, in
la
live
radio
TV.
Visio, beh, live TV sarebbe stato peggio.
Esatto, infatti meno male
molto
che
peggio.
Siamo...
Tranquilli che tanto pubblicato, che... condiviso, tutti quanti vedranno quello che avete fatto.
Peggio perché ci saremmo gasati di più.
Vero, cioè, è vero. È. Ah, ecco, bravo. Bene.
Comunque sì, alla fine vogliamo un po' concludere, tirare le somme di questo romanzo che aveva del potenziale ma forse doveva essere un pochettino lavorato di più, e mi riallaccio alla gaffe che avevo fatto all'inizio della puntata in cui volevo anticipare appunto questa nuova collana Le Fuggitive, e vogliamo proprio parlare di questa nuova collana che ha una dichiarazione di intenti molto esplicita e vuole parlare appunto, lo si vede già dal fatto che copertina con un corpo di donna, poi io mi sto riferendo al libro ovviamente, colore rosa shocking come diceva Mike, quindi già qui vediamo un tema femminile, voleva attirare un po' l'attenzione sul tema femminile. E di cosa vuole parlare? Vuole proporre delle storie di donna in fuga alla ricerca di libertà e di una rifondazione della propria esistenza. Le fuggitive non si sentono mai aderenti ai canoni del femminile e in una costante peregrinazione senza meta accettano il rischio di abitare lo spazio senza tempo del desiderio e dell'amore.
Allora, esattamente. Io
Io non ho letto il libro, quindi però detta così sembra un po' un brutto oroscopo, cioè sì, di quelli fatti male.
Un brutto oroscopo o cavalcare un po' l'onda, esatto, del momento. Si sente tanto parlare di inclusività, femminismo.
Se devi dire che è inclusivo e che è femminista,
devi esserlo. No,
più che altro no, se lo devi dire probabilmente non lo è. Cioè, se devi dire che queste sono storie di donne che non rispettano la femminilità, la ricerca, vuol dire che forse non...
Stai per dire alcune delle mie migliori amiche sono donne? No.
Allora, io numero uno, sono femminista, perché tutte le mie amiche sono donne. E tutte le donne sono stupende e tutte le donne sono bellissime e non dicono mai niente di sbagliato. Da un po' questo tono qua, che onestamente... sminuisce la figura femminile. Io poi ho trovato ancora peggio il riassunto che c'è dietro. Vi leggerò una frase: il sangue gelato nelle vene. Questo libro è per chi sogna un amore che renda magica la pioggia. Numero uno, no. Cioè, se posso essere onesta, no, perché mi ha fatto venire i brividi questa storia d'amore. Ma poi, di nuovo, è un po' una banalità. Sono queste banalità dell'apparato paraletterario che mi hanno reso il libro ancora più antipatico. Perché la collana Fuggitive l'ho trovata abbastanza banale come idea, e poi in questo senso non ho neanche trovato che rispettasse così tanto il tema.
Non vediamo, non percepiamo
del femminismo
banalmente in questo romanzo. Comunque.
Ma perché non lo deve, non è necessario che un libro scritto da una donna debba portare avanti dei temi femministi.
O una donna che parla di sesso, non necessariamente una donna che parla di sesso è femminista.
O non deve parlare di liberazione sessuale, può essere una storia di sesso terribilmente malato, non è necessario che ci sia qualcosa di che ci sia un messaggio positivo, un messaggio politico che debba essere diffuso attraverso. È un libro che parla di una storia malata, di amore malato e di sesso malato di due persone, di cui una delle due è una donna, e questo ovviamente ha le implicazioni all'interno della trama, ma trovo che sia fuori luogo e anche un po' banale già visto sottolineare questo elemento come un fattore di positivo, comunque un'attrattiva in più per leggere questo libro.
Sì, sì, chiaramente. E anzi, lei a un certo punto, proprio all'inizio del libro, quando dice di non voler elencare le proprie sofferenze perché altrimenti annoierebbe il lettore illuminato, ci chiama in causa. Io mi sono sentita chiamata in causa e mi sono anche un po' indispettita. Come osa chiamarmi lettore illuminato? Mi sono sentita presa in giro. A un certo punto lei dice: la sofferenza delle donne è dozzinale ed è usata in modo dozzinale da donne disoneste in cerca soltanto di attenzioni. E fra tutti i nostri peccati capitali, cercare attenzione di sicuro deve essere uno dei più gravi. Manca qualcosa.
Manca qualcosa. Manca il fascino, manca l'immedesimazione per me, manca il fatto di sapere che è una storia malata, ma comunque coglierne il fascino e l'attrattiva.
Sì, sì. Io mi aspettavo qualcosa di più viscerale.
Anche io.
A questo punto, visto che il tema era forte,
anche,
diciamo, era forte, me lo aspettavo come un pugno nello stomaco, avevo detto a
e
Elena.
Invece
è una cosa en passant.
Sì, uno schiaffetto.
Esatto. Quindi non è stato promosso questo libro, purtroppo.
Ma questo vi dà un incentivo a tornare fra 2 settimane per vedere se il prossimo libro ci piace.
Che non dovrò proporre io a questo punto.
Cristiana, devo smettere. Puoi anche provare a redimerti. Faccio una cosa che mi piace fare spesso in radio, cioè abbatto la quarta parete e dico alle mie colleghe in diretta una cosa che avremmo dovuto dirci senza dubbio prima, cioè che stiamo andando sulla sigla, ma non vuol dire che taglieremo il brano di... Lo dico io.
Vai!
Il brano di Levante che aveva scelto Cristiana per incorniciare un pochino tutto quello che è questo pomeriggio e soprattutto forse il protagonista maschile di questo romanzo,
Kiran
al quale dedichiamo naturalmente pezzo di me
di Levante
Max Gazzè, canzone che potete ascoltare dopo la sigla che noi vi mandiamo adesso. L'Iturater tornerà, faccio 2 rapidi calcoli mentali, 8 e 7 fa 15 e 7 fa 22, quindi dovrebbe essere
sì, torneremo
il
22, tra l'altro prima del 22 ci sarà Book City, quindi mi raccomando ragazzi, informatevi, guardate se c'è qualche evento che vi interessa. Io farò la volontaria a Book City, sono molto esaltata di questo.
Perché non fai 1000 storie sul profilo di Iturater?
Lo
questo
farò.
Questo è un'investitura che ti sto dando. A cazzo di cazzo, cioè lo sapevi, lo sai,
lo sai
ora.
Quindi niente, vi aspetto a Book City e mi raccomando accorrete numerosi e torneremo probabilmente parlando di qualcosa.
Visto che non avevamo preparato questa parte a bruciapelo, l'evento imperdibile di Book City, secondo Cristiana Stup.
No, allora, io sarò in cascina cuccagna, però ci sono degli eventi che secondo me sono un po' più succulenti, come ad esempio l'inaugurazione che si terrà al Teatro del Verme il mercoledì 17 di sera, io quella la consiglio caldamente e devo dire che è un'emozione poter ritornare a Book City dopo l'anno di pandemia mia appena passata, ritornare un po' alla normalità, stare in un teatro, insomma qualcosa di emozionante, consiglio di andare lì.
Quindi noi non vediamo l'ora, raccogliamo il tuo consiglio, ci vediamo il 22 con un nuovo imperdibile titolo, grazie Cristiana e grazie Elena.
Ciao! Ciao ragazzi!
Ci vediamo il 22!
Grazie Mike!
Liturater, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.